Natale del Signore nella carne, Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 2, i versetti 1-14. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori, che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Dal libro del profeta Isaia, capitolo 9, i versetti 1-6. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine. Sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Dalla lettera a Tito, capitolo 2, i versetti 11-14. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gioia del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Scenda su di noi la forza dello Spirito Santo e ci guidi nell'ascolto e nella vita in cui seguiamo pienamente il nostro Signore e Salvatore. Amen. Natale del Signore. Mentre tutto è immerso in un profondo silenzio, nel cuore della notte, il Verbo rivolto verso Dio che è Dio si è fatto carne. A tutti coloro che l'accolgono, scrive Giovanni, dà il potere di diventare figli di Dio. E questo è il centro del mistero che si celebra a Natale. Non si tratta di un mito e neppure di una ideologia. Il Messia, Signore e Salvatore, è nato in un dato giorno in un determinato luogo. Nulla ci viene detto della sua nascita, ma si vede Maria, la sposa virginale di Giuseppe, occuparsi lei stessa del bambino. Madre e levatrice, esclamerà San Girolamo, viene così custodito il mistero della manifestazione di questo primogenito unico al mondo, perché uomo è Dio. Subito si palesa la delicatezza di Dio verso i piccoli, gli umili, oggetto della sua benevolenza. L'annuncio della nascita del buon pastore viene recato prima di tutto a un gruppetto di poveri pastori. E il segno che viene loro dato è quello della povertà in persona. È un simile messaggio. Non può che avere una profonda eco nel loro cuore. Per essi la parola del Signore, che hanno conosciuto, è sicuramente qualcosa di reale, un avvenimento. Eccoli accorrere senza indugio e trovare ciò che il loro desiderio cercava, non la ricchezza, la potenza, ma il bambino, la realtà del segno che era stato loro dato. E questo è sufficiente. Sono in sintonia con Lui e subito diventano i primi missionari dell'Evangelo, diffondendo nei dintorni la buona notizia. E ora noi sapremo unirci a questi pastori nel rendimento di grazie? Non è sufficiente chinarsi con stupore sulla mangiatoia. Bisogna credere, vivere la propria fede, come Maria, che serba tutte queste cose nel suo cuore per continuare a meditarle, testimone per eccellenza del mistero. La festa del Natale è davvero patrimonio comune dei cristiani delle diverse denominazioni, dei loro riti, delle loro tradizioni teologiche, liturgiche, iconografiche, popolari. Molto sentita a livello popolare, la solennità però corre sempre più il pericolo di perdere il senso forte per diventare semplicemente occasione di festeggiamenti esterni, pretesto per addobbi, scambio di regali. La Chiesa, madre vigile e maestra, da sempre viene in aiuto dei suoi figli affinché aprano il loro cuore e la loro memoria alla dimensione spirituale e teologica di un evento di cui essi stessi sono beneficiari e di cui sono chiamati ad essere anche attori. La Chiesa imbandisce una mensa, un cibo solido, ricco, splendido, per un sano ed efficace nutrimento, è della liturgia. Sorta in Occidente, a Roma, da circa la metà del IV secolo, accettata dall'Oriente con grande solennità alla fine del medesimo secolo, pazientemente costruita attraverso i secoli poi dai padri, la liturgia del Natale celebra fin dall'inizio il Signore risorto nello Spirito Santo, contemplato mentre nasce. Il Natale è dunque festa che emana la luce e la gioia e l'efficacia della risurrezione. Testimonianze che sostengono queste affermazioni sono le lunghe spiegazioni dei padri, la voce perenne della tradizione a cui si rimanda, si legga San Gregorio il Teologo per l'Oriente, San Leone Magno per l'Occidente. Qui, brevemente, vogliamo ricordare l'antico cronografo romano, un calendario liturgico della metà del secolo IV, che con la rubrica porta Natale del Signore della Carne, Pasqua, che è il titolo con cui abbiamo iniziato questa lezione. Di questa abbondante mensa liturgica vogliamo ricordare alcune vivande importanti. I testi biblici, quelli contenuti nei lezionari delle diverse chiese, i testi patristici, contenuti nei libri liturgici il più delle volte in bellissimi versi, e poi le icone, che con la loro bellezza rallegrano il cuore e la mente dei fedeli, secondo una felice espressione di Giovanni Damasceno che scrive: «Io non sono in possesso di libri, non ho tempo per leggere, soffocato dai pensieri come da spine, mi reco nel comune luogo di cura delle anime, nella chiesa. Lo splendore della pittura mi attira a guardare, come un prato essa mi rallegra la vista e insensibilmente infonde nell'anima la gloria di Dio». Ecco, di questi cibi succulenti, nelle nostre chiese, tranne che in poche lodevoli situazioni, i cristiani battezzati non sono invitati a cibarsi. A loro viene invece imbandita una mensa piena di cibi insipidi, una cena fredda da consumarsi rapidamente e in piedi. Prendiamo qui soltanto e in rapida visione la singolare ricchezza biblica del lezionario, che regala ben 4 ufficiature per quella divina liturgia della vigilia, della notte, dell'aurora e del giorno. Negli appunti troverete la tabella con tutte le citazioni. Centriamo ora la nostra attenzione sul lezionario della celebrazione della notte, che è sicuramente la celebrazione più affollata, forse merito di quella collocazione notturna più congeniale ai cristiani di oggi e del facile sentimento di coloro che, per quanto indifferenti e lontani dalla vita ecclesiale, sono più influenzati, così come i pastori, sollecitati da un annuncio liturgico, rendono omaggio in questa notte al Signore che viene per tutti gli uomini. Tema principale della celebrazione è la verifica puntuale della Scrittura e della realtà divina rivelata in esse, con tutte le strette correlazioni ai temi pasquali, quali la resurrezione, la Pentecoste e dello Spirito Santo. Per il contesto biblico ricordiamo che Davide di Betlemme era pastore quando fu scelto per essere consacrato re su Israele. 1 Samuele, capitolo 16, versetto 11. E poi Cheimenon, deposto. Questa parola tornerà al momento della sepoltura di Gesù. Al capitolo 23, versetto 53, Luca scrive che Giuseppe, originario di Arimatea, lo pose in una tomba dove nessuno era mai stato deposto. Nel racconto di Luca, il minuscolo fatto della nascita di un bambino è inserito in un quadro storico che si richiama alla storia universale di Roma. Cesare Augusto, imperatore di Roma, Quirino, amministratore della Siria. Il dato storico, il movimento da Nazareth a Betlemme, un particolare non secondario, apparentemente forse, ma identificativo del Messia, che discendente di Davide, doveva nascere a Betlemme. Betlemme, il cui significato è casa del pane. Luca, nella sua teologia, lo utilizza per sottoscrivere che il neonato atteso, il Messia, è colui che dona il suo corpo come pane e cibo di salvezza per tutti gli uomini. Il racconto della nascita di Gesù è diviso da un punto di vista redazionale in 2 parti che lasciano indovinare le fonti di Luca. La prima parte, i versetti 1-7, secondo il parere concorde degli esegeti, rientra nel genere profetico. Questa nascita è un segno da decifrare, particolarmente alla luce del testo di Michea, capitolo 5, versetto 1, che anche l'Evangelista Matteo riprende a proposito della visita dei Magi, Matteo 2:6. e tu, Betlemme, casa di Efrata, troppo piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te uscirà colui che deve governare Israele. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando colei che deve partorire partorirà. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, e tale sarà la pace. La seconda parte, i versetti 8-20, presentano un sostrato apocalittico. Un messaggero celeste rivela il mistero e ne indica il segno. Riferito il messaggio e riconosciuto il segno, i pastori ritornano glorificando Dio, mentre Maria, come i grandi veggenti dell'Antico Testamento, custodisce tutte queste cose nel suo cuore. Si confronti qui il testo di Genesi, capitolo 37, versetto 11. I versetti 15-20 descrivono le ripercussioni dell'avvenimento sulla comunità che li scopre. In modo analogo, la nascita di Giovanni, il precursore, ricordate, aveva commosso i parenti, i vicini, interpellati tutti da quelle parole evento. Fin qui i pastori rimangono in silenzio, come nelle visioni celesti che si verificano solo durante la notte. La rivelazione degli angeli, membri della corte divina, secondo la mentalità dell'epoca, raggiunge una delle classi più disprezzate della società del tempo, quella proprio dei pastori. Ma in pochi istanti il messaggio giunge alla totalità delle creature capaci di accoglierlo. I pastori si propongono di vedere questa parola evento che è avvenuta e si recano a Betlemme, lì dove scoprono la realtà del segno promesso. Maria, Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia. È la prima condivisione della buona notizia. La prima reazione è di riconoscenze. Qui troviamo il primo canto di azione di grazie per questo evento straordinario. Gli ascoltatori si stupiscono. Maria, un po' come i testimoni dell'intervento di Zaccaria alla nascita di Giovanni, che si misero nel cuore ciò a cui avevano assistito, custodiva con cura tutte queste parole e evento, meditandole nel suo cuore. Questo custodire evoca le rivelazioni del profeta Daniele. Leggiamo qui il capitolo 4, versetto 28, il capitolo 7, ancora versetto 28. La parola di Dio deve essere conservata, perché è chiamata a crescere ed è destinata a realizzarsi. Il senso di ciò che viene vissuto non può venire alla luce se non a partire dall'evento totale, scoperto nella sua pienezza e nel suo mistero. Dal punto di vista letterario, l'Evangelista sembra aver articolato i 20 versetti in queste tre parti per mezzo di un triplice incipit, avvenne. Al versetto 1, ora avvenne in quei giorni. Versetto 6, ora avvenne mentre erano là, e versetto 15, e avvenne quando gli angeli si furono allontanati da loro, ed ecco dunque lo schema che ne segue. I versetti 1-5 narrano le circostanze dell'avvenimento, i versetti 6-14 ravvenimento e il suo annuncio, i versetti 15-20 le ripercussioni dell'avvenimento. Ma lasciamoci ora guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, dal Salmo 2, versetto 7, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Il Salmo 2 è un salmo regale. Questa proclamazione, figlio mio, tu sei, oggi io ti ho generato, è la parola del Padre al Figlio nello Spirito Santo, che risuona per designare le diverse nascite di lui, quella nell'eternità, poiché è generato in eterno, e quella nel tempo, la primaria alla risurrezione, alla vita eterna, e e quella subordinata alla prima, la nascita in Betlemme, da Maria sempre vergine. Questa filiazione è intesa sempre come unitaria, ma questa notte si accentua per un istante il Natale nella carne. Il canto all'Evangelo. Vi annunzio una grande gioia. Oggi è nato un Salvatore, Cristo Signore. Il canto all'Evangelo è un adattamento del capitolo 2 di Luca, i versetti 10-11. L'imperativo innico Alleluia è coniugato con la parola dell'angelo ai pastori. Letteralmente, io evangelizzo a voi la gioia grande. È l'annuncio uguale a quello della resurrezione. Il Cristo Signore e Salvatore sono poi i titoli precisi che a lui spettano dopo la resurrezione. Si veda qui Atti, capitolo 2, versetto 36. E la Chiesa antica aveva ben compreso questo. Infatti, il diacono è l'angelo della risurrezione, e ogni volta, dall'ambone, dall'evangeliario, egli annuncia la risurrezione del Signore in ogni pericope evangelica. Anche da questo punto di vista è sempre la risurrezione, poiché Cristo è nato realmente nella carne. La liturgia poi affianca un brano del profeta Isaia, il capitolo 9, i versetti 1-6, che fanno parte del cosiddetto libro dell'Emanuele. Isaia 6, 1, fino al capitolo 12, versetto 6. Come già abbiamo accennato in questi giorni, parlando del capitolo 7, c'è la profezia della Vergine che partorisce l'Emmanuele. L'Emmanuele è colui che salva il suo popolo. Al capitolo 9 si parla della grande luce dell'Emmanuele. Sono tutti i suoi titoli divini e regali. E la luce viene per la parte più abbandonata e lontana del popolo di Dio, un popolo che procede nelle tenebre, abita una terra senza luce. Ecco, il Signore dona e ingrandisce la loro gioia, come per il raccolto finale, come per la vittoria. Il Signore ha ripetuto per questo popolo la grande vittoria del giorno di Madian. Si vede qui il libro dei Giudici, capitolo 7, i versetti 19-25, e anche capitolo 8, i versetti 10-21. Questo versetto è ripreso anche dal Salmo 82, versetto 10. I Madianiti erano i terribili nemici di Israele, che furono allora debellati, e il popolo fu liberato dalla sudditanza ad essi. Unico motivo divino qui è che il bambino nacque per gli uomini, un figlio fu donato ad essi, un bambino divino e regale. Dio pone sulle sue spalle il dominio ed egli stesso chiama il nome che è l'essenza di lui, lo chiama mirabile, consigliere, Dio forte, Padre del secolo futuro, principe della pace, la Shalom. Ecco, tutto quello che è Dio, il medesimo, lo è questo bambino nato e donato. Purtroppo nella lettura liturgica scompare, ma è ripreso nell'antifola d'ingresso della Messa dell'Aurora, l'altro titolo, Angelo del Grande Consiglio, colui che si fa umile messaggero del disegno eterno divino, che concepì e volle Dio da Dio, insieme a Dio, e tuttavia si riassunse la manifestazione. Ecco, qui andrebbe recuperato il testo greco di Isaia 9, versetto 6, che ha proprio mirabile consigliere. Su questo si basa anche la teologia giovannea su Cristo, che viene ad annunciare quanto vide e ascoltò presso il Padre. È questo un enorme tema patristico, cristologico, che troviamo specialmente in San Massimo il Confessore. Del bambino divino e regale si descrive l'operazione ininterrotta, opera dello zelo del Signore, dei turni adoranti, la sovranità illimitata, la pace perenne. Il regno di Davide è la condizione di salvezza effettuata. Ricordiamo che re è sinonimo di salvatore del popolo. Questa condizione di salvezza è resa stabile. L'intervento è sempre soccorritore e eterno. Accanto a Isaia, il Salmo 95. Il versetto responsorio: oggi è nato per noi il Salvatore. Si riprende Luca 2:11. Ripetutamente si acclama la nascita del Salvatore, Cristo Signore. Nel Salmo l'orante, ma vi invito poi a leggere gli appunti, esprime questa gioia del cantare al Signore, il cantico nuovo. E il cantico nuovo richiama il canto di Mosè, il cantico dell'agnello, eseguito dai beati che seguono l'agnello ovunque vada. Si tratta dunque del canto di esultanza dopo la vittoria del Signore al Mar Rosso. È il canto di vittoria sempre nuovo, ovvero sempre portatore di realtà salvifiche, prime e ultime, prime quelle dell'Esodo, ma anche della nascita del Signore risorto. A cantare al Signore, a benedire il suo nome, troviamo qui espressione già conosciuta, quella benedizione che torna sempre sul benedicente, unendo a lui il benedetto, il nome divino, l'essenza divina, la persona del Signore. Il cantico va eseguito giorno dopo giorno, e qui il verbo è evangelizzare la salvezza divina, che diventa proiezione di quella missione apostolica, poiché a tutti deve essere annunciata questa gloria divina, a tutte le nazioni, a tutti i popoli. Il Signore viene, e di questo gioiscono cielo e terra, si commuove il mare e quanto esso contiene. Ma andiamo ora ad esaminare la pericope evangelica. La prima parte, i versetti 1-5, riunisce le indicazioni geografiche e storiche necessarie queste per determinare le coordinate del fatto e al tempo stesso per illuminarlo attraverso la profezia di Michea. L'avvenimento è datato in relazione al regno di Augusto. Si verifica a Betlemme, città del territorio di Giuda. L'Evangelista Luca le dà il nome di città di Davide. Qui occorre ricordare che Davide era originario di Betlemme. Lì ricevette l'unzione regale dal profeta Samuele. Primo libro di Samuele, capitolo 16, i versetti 1-4. Ricordiamo che città di Davide, per l'Antico Testamento, ordinariamente è riservata a Gerusalemme. Si veda qui, secondo Samuele 5:7, 6:10, primo re 2:10, eccetera. Numerosi sono infatti i testi. Da questo emerge un contrasto sorprendente. Da una parte, la figura di Cesare, nell'esercizio del suo potere universale, attraverso il censimento, dall'altra il Salvatore di tutti, che nasce povero, in una stalla, in una lontana provincia orientale. Versetto 1. Un decreto di Cesare Augusto. Qui non si parla più, come all'inizio dell'Evangelo, della regalità di Erode o del Tempio di Gerusalemme. In primo piano, Cesare Augusto. Qui si parla di Ottavio, il vicitore di Antonio ad Anzio, 31 a.C., pronipote ed erede di Giulio Cesare, primo imperatore romano, dal 27 al 14, dal 27 a.C. al 14 d.C. Cesare Augusto incarna lo splendore e le pretese del nascente impero, un governo forte, centralizzatore, riorganizzatore. Qui fioriscono i capolavori del genio latino, Orazio, Virgilio, Tito Livio, Sallustio, Ovidio. Il secolo di Augusto è l'epoca più brillante, per non dire più gloriosa, di tutta la storia romana. Il successo di Augusto e la magnificenza del suo regno gli hanno permesso di portare, ancora vivente, il titolo sublime proprio di Augusto, questo è il significato, riservato fino a quel momento agli dèi. In mezzo agli sconvolgimenti del suo tempo, Ottavio è apparso come un salvatore. Il suo ottimo governo ha portato una pace insperata al mondo abitato, dopo interminabili lacerazioni ad opera delle guerre civili. In un'antica città dell'Asia Minore, Priene, è stata scoperta un'iscrizione datata 9 secolo a.C. La provvidenza divina ha accordato agli uomini quanto c'è di più perfetto, dandoci Augusto, che ha colmato di forza per il bene degli uomini e ha inviato come salvatore per noi e per i nostri discendenti. La stessa iscrizione dice ancora: il giorno della nascita del Dio fu per il mondo l'inizio delle buone notizie. Il Dio è l'imperatore Augusto. Nelle province orientali Augusto fece associare il suo culto a quello della dea Roma, ma nella capitale, per timore delle critiche, non gli venne dedicato nessun tempio mentre era ancora in vita. Cesare Augusto ordinò il censimento. E il censimento, di cui parla Luca, porta fino ai confini dell'impero un gigantesco lavoro di riorganizzazione e di amministrazione, che non si può non ammirare. Il censimento, infatti, è la tappa preliminare in vista del risanamento delle finanze dello Stato e della ristrutturazione dell'esercito. Sappiamo di diversi censimenti ordinati da Augusto in Gallia, in Spagna, in Egitto, in Siria. Secondo lo storico giudaico Flavio Giuseppe, il censimento realizzato da Quirino, governatore della Siria, ebbe luogo a partire dal 6° anno della nostra era. Sull'avvenimento della nascita non viene fornito nessun particolare superfluo. Semplicemente mentre erano là, ovvero nel luogo indicato dalla profezia di Michea, capitolo 5, i versetti 1 a 4. Mentre erano là si compirono i giorni, ovvero il periodo corrispondente alla penultima tappa del compimento delle 70 settimane annunciate da Daniele, capitolo 9, versetto 24. Essa, Maria, partorì il suo figlio, realizzando quanto era stato promesso nell'Annunciazione, Luca 1, 31. Ed è il primogenito, termine che prepara la scena della presentazione. Infine, lo avvolse in fasce e lo sdraiò in una mangiatoia. Ed è questo il segno che il messaggero celeste darà poi ai pastori. Poiché, dice, non avevano posto nella sala del caravanserraglio, espressione in cui si può riconoscere un annuncio della passione di Gesù. Gesù è il primogenito, ma secondo il linguaggio ebraico, con questa parola si voleva sottolineare non tanto il suo essere l'iniziatore di una serie, quanto il suo essere consacrato a Dio, come lo erano le primizie di ogni animale o albero da frutto. Gesù è infatti l'unigenito di Dio. Per capire, in una iscrizione funebre trovata in Egitto, una donna ebrea morta al suo primo parto, di questa donna l'iscrizione dice che fu il primogenito a causarne la morte, primogenito che fu anche unigenito. L'epigrafe risale all'anno 25 di Augusto, ovvero al 5 avanti Cristo. Maria lo avvolse in fasce, questa espressione esclusiva di Luca, esparganosen, rimanda a Ezechiele 16,4, dove Israele è paragonato ad una bambina abbandonata, gettata nei campi il giorno della sua nascita. E oltre a Giobbe, capitolo 38, versetto 9, questa è l'unica volta in cui nel Nuovo Testamento questo verbo è utilizzato. Lo pose in una mangiatoia. Il termine patnè e il suo significato preciso, greppie, mangiatoia piuttosto che stalla, è un vocabolo anch'esso esclusivo di Luca. Lo ritroviamo soltanto al capitolo 13, versetto 15, nel capitolo sullo scandalo della morte. La tradizione cristiana ha accostato questo versetto alla profezia di Isaia 1, 2, 3, che parla del bue e dell'asino, e al prologo dell'Evangelo giovanneo. Venne a far la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Giovanni 1, 11. Ora, gli arabi, ancora oggi, come ai tempi di Gesù, possiedono una casetta secondaria, spesso ricavata da grotte naturali, unita alla casa principale, chiamata mangiatoia, così come citato nel racconto lucano. Maria e Giuseppe furono ospitati in questa parte dell'abitazione, nella quale abitualmente si trovavano anche gli animali o almeno le attrezzature che esse utilizzavano. La mangiatoia, in questo caso, è un luogo più comodo, perché pur nella ristrettezza dello spazio di questi ambienti, il bambino poteva stare più tranquillo e sicuro con la madre. Dunque siamo non in presenza di uno sgarbo, ma di una gentilezza che gli ospiti ebbero nei riguardi di Maria, la quale, liberamente, poté stare come fosse in casa sua, pur, ripeto, trattandosi di una stanza molto piccola, come mette in risalto l'Evangelista. La frase poi «non c'era posto per loro nell'albergo» non deve essere calcata di nessuna enfasi particolare. Non è esatto perciò intendere che era per loro non c'era posto, come se fosse già occupato da altri. Era un posto non adatto per ciò che Maria stava vivendo. Caravanserraglio descrive proprio un caos, di una confusione di uomini, donne, animali, che in una promiscuità tremenda superavano l'attesa notturna prima di rimettersi poi in viaggio. Casalima, albergo, può designare una stanza o un deposito, dove appunto venivano radunati i prodotti raccolti nei campi, che poi dovevano servire al mantenimento della famiglia per tutto l'anno, ovvero frumento, vino, olio, mele, fichi, uva, cipolle, erbe aromatiche, eccetera. tanto meno spazio rimaneva libero, tanto più la benedizione di Dio si era manifestata. L'unico posto libero, poiché quando era pieno e il tempo era clemente, l'asino stava fuori, era proprio la mangiatoia, spesso scavata in una parete e quindi non ingombrante. Il termine qui usato da Luca, dobbiamo ricordare, indica al più la grande stanza, catalima, del caravanserraglio, più che una locanda. Pandokeion, in genere, era il termine. Certamente qui possiamo cogliere, basta ricordare Marco 14, Luca 22, forti richiami alla passione di Gesù. In questi due Vangeli, con lo stesso termine, si indica la sala della cena pasquale. E quanto riguarda poi il luogo, il termine topos è usato anche per il luogo dell'agonia e della crocifissione di Gesù nell'Evangelo di Luca. Negli Atti, poi, capitolo 7, i versetti 7 e 33, si tratta del luogo del culto e dell'incontro con Dio. In senso forte, dunque, topos, luogo, è il Tempio. Si pensi ad Atti 6, 13-14, o 21-28, il primo nel contesto della morte di Stefano, il secondo dell'arresto di Paolo al termine del suo viaggio a Gerusalemme. Versetto 8. C'erano in quella regione, dice il testo, e qui il racconto abbiamo indicato ciò nella presentazione iniziale, il racconto assume uno stile apocalittico. Un messaggero celeste dà ai pastori la buona notizia, è il segno che permetterà loro di riconoscere il bambino. Siamo di fronte ad una nuova annunciazione, il cui oggetto è una grande gioia che suscita la lode, e il destinatario è tutto il popolo, poiché la benevolenza di Dio si estende a tutti gli uomini. Al centro del messaggio si trova la proclamazione messianica propriamente detta. Fu partorito oggi un Salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide. E l'oggi, quello della salvezza, è particolarmente sottolineato da Luca. L'Evangelista è cosciente dell'attualità della salvezza. E infatti, se noi non siamo salvati oggi, se non è oggi che Dio ci fa toccare con mano la sua benevolenza, il futuro di gioia, rimane una chimera. C'erano dei pastori, ora discendenti di aramei nomadi. Inizialmente gli ebrei fecero della pastorizia e dell'allevamento del bestiame la loro prima attività. Tutta la storia degli antichi patriarchi, dei giudici, dei profeti e dei re, anche Davide, ricordiamo, era pastore, riflette usi e costumi tipicamente pastorali. Ma al tempo di Gesù, i pastori, pur essendo ancora molto numerosi, erano tuttavia tenuti ai margini. Poiché era molto cresciuto il peso politico e sociale nelle città del mondo contadino. I pastori erano disprezzati come popolo della terra, rude e incolto, e la loro testimonianza, pensate, non era accolta in tribunale. Erano considerati davvero gli ultimi della scala sociale. Ma forse, proprio per questo, Gesù volle nascere in mezzo a loro, e i pastori furono i primi testimoni del Messia Salvatore. Si rilegga qui, Luca, capitolo 2, i versetti 8-20. Il pastore viveva con il suo gregge, cercava ogni giorno un pascolo, La sera, contati i capi, li riuniva in un recinto e si coricava all'ingresso per evitare fughe o razzie, ricordiamo la parabola del buon pastore, Giovanni 10, dove il buon pastore, la porta delle pecore, saranno immagini fra le più efficaci della missione di Gesù. È il frequente contesto pastorale delle sue parabole e del suo insegnamento si rivelerà particolarmente espressivo ed efficace. A questi pastori, versetto 9, si presentò un angelo. Epistanai, stette davanti. Lo ritroviamo 7 volte, questo verbo, nell'Evangelo di Luca, e 11 volte negli Atti. Nel resto del Nuovo Testamento ritornerà unicamente in alcuni manoscritti come Seconda Lettera a Timoteo, Prima Tessalonicesi, un termine tecnico per indicare un'apparizione celeste. Si tenga presente anche la grande luce e il timore che già abbiamo incontrato altre volte. Qual è il centro del messaggio? Che cosa annuncia? Vi fu partorito oggi un Salvatore che è Cristo Signore nella città di Davide. L'oggi della salvezza, abbiamo detto, è particolarmente sottolineato da Luca, Semeron, in quella coscienza che l'Evangelista ha della salvezza. Ribadiamo, se non siamo salvati oggi, se non è oggi che Dio ci fa toccare con mano la sua benevolenza, il futuro di gioia, è una pia intenzione. Il primo titolo attribuito dall'angelo a Gesù è Soter, Salvatore. Anche fra i pagani, chiamare così un uomo equivaleva a collocarlo fra gli dèi, si pensi a quanto abbiamo detto su Cesare Augusto. In Israele tale appellativo era riservato ad Adonai, poiché non c'è salvatore al di fuori di lui. Si legga qui Isaia, capitolo 43, versetto 11, 47, 15, Osea 13, 4, eccetera. Gli Atti degli Apostoli, applicando questo titolo a Gesù, lo spiegano come segue. Gesù è salvatore perché innalzato dalla destra di Dio è stato costituito Signore ed effonde lo Spirito Santo, promessa del Padre. Atti 2, 32, 33. Chiunque invoca il suo nome è salvato. Atti 4, 9, 12. Ma in questo momento, nel mistero delle origini, tutto rimane ancora velato. Il messaggero celeste rende soltanto più esplicito l'annuncio contenuto nel nome stesso di Gesù, divinamente rivelato. Gesù, infatti, significa Dio salva, Dio è salvatore. Poi si aggiunge il titolo di Cristo, che traduce l'ebraico Meshah, Cristo è unto. Nell'annuncio a Maria, come nel brano che stiamo analizzando, l'accento è posto sulle caratteristiche regali di questo Messia venuto al mondo nella città di Davide. In seguito, in particolare al momento della discesa dello Spirito Santo, capitolo 3, versetto 22, il battesimo, e nel discorso inaugurale nella sinagoga a Nazaret, 4:18, si tratterà di unzione profetica. E la tipologia del servo di Adonai rientra in questo contesto profetico. Ma quando verrà posta direttamente a Gesù la questione della sua identità di Cristo, egli risponderà attribuendo a se stesso le caratteristiche del figlio dell'uomo contemplate da Daniele, capitolo 22, i versetti 67-69. Messia regale, Messia profeta, figlio dell'uomo, il nome di Cristo raccoglie in sé tutte le speranze messianiche di Israele. Un terzo titolo viene dato dall'angelo al bambino, Kyrios, Signore. Il termine Kyrios, nell'Antico Testamento greco, i 70, corrisponde a quel tetragramma divino che gli ebrei pronunciano Adonai, e Luca è l'unico autore che unisce direttamente i due termini. Cristo è Signore, come fanno i Salmi di Salomone per designare il Messia. L'espressione è ripresa negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 36, Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che a voi avete crocifisso. Chiamandolo Signore, il messaggero celeste sottolinea che il Cristo vivrà un'intimità unica con Adonai, espresso attraverso il concepimento per opera dello Spirito Santo. Non solo questi instaurerà la signoria universale di Adonai, ma già partecipa ad essa a un titolo del tutto speciale. E poi il canto degli angeli, che conferma la proclamazione messianica. Gloria a Dio. Dio ha glorificato il suo nome. La sua benevolenza verso gli uomini si è manifestata. Gloria in excelsis, così introdotto nella nostra liturgia eucaristica, è stato compreso in modi diversi. La tradizione romana intende gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Nelle liturgie orientali e nella vecchia traduzione siriaca, l'acclamazione diventa invece gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra, negli uomini benevolenza. Questa tradizione ha letto Eudochia come un nominativo, là dove le testimonianze migliori hanno un genitivo. Questa interpretazione, che non è primitiva, sembra dover essere esclusa. Per di più, il termine Eudochia esprime la benevolenza di Dio e non una qualità umana. Cercando di rispettare la lettera del testo, allora dobbiamo tradurre. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e sulla terra pace agli uomini della sua benevolenza. Questo canto è stato confrontato con espressioni analoghe trovati nei cosiddetti salmi di Qumran, di cui si parla dei membri della setta come figli della benevolenza divina. Nella regola della comunità, i membri erano chiamati i figli del favore di Dio, gli eletti della benevolenza divina. Nel genere apocalittico, i destinatari delle rivelazioni sono presentati dunque come eletti, uomini delle predilezioni. Ma per Luca non c'è nessuna restrizione. L'annuncio è per tutto il mondo e riguarda l'intera creazione, cielo e terra, perché Dio ama tutti e ciascuno. La benevolenza divina riposa ormai su tutti gli uomini per il fatto che Dio, incarnandosi, assume la nostra umanità e raggiunge tutti coloro che in Gesù possono scoprire il significato della propria vita di uomini. Sono gli angeli, la moltitudine dell'esercito celeste, che proclamano l'universalità della salvezza. La liturgia celeste dà l'avvio a quella della terra, che a partire da essa può dunque così svilupparsi. Così affermerà Pietro nel suo primo discorso ai pagani, Atti 10:36. Egli ha inviato la parola ai figli di Israele, recando la buona notizia della pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Il segno paradossale indicato dall'angelo ci ha introdotto dunque nella radicalità del mistero. Sul figlio primogenito di Maria convergono appellativi divini e titoli regali. Salvatore, egli appare come la rivelazione vivente della benevolenza di Dio per ogni uomo. Cristo si annuncia come la speranza del mondo, vincitore del peccato e della morte. Signore del cosmo e delle nostre storie, ci comunica lo Spirito Santo che libera e mette in cammino, ma tutto questo ci viene dato nella povertà e nella debolezza. Alla nostra contemplazione stupita viene offerto un bambino. Gli ultimi versetti annunciano poi, sotto molti punti di vista, la comunità confessante, quella che troveremo poi negli Atti degli Apostoli. Ci troviamo di fronte ad una condivisione comunitaria e missionaria della buona notizia. L'avvenimento, viene celebrato. I pastori ritornarono glorificando e lodando Dio. La paternità di Dio, il mistero del Figlio e della sua umanità, la presenza dello Spirito, che suscita l'azione di grazie, possono quindi essere intravisti all'origine di tutto lo sviluppo dell'evento salvifico. Non sono indicati in forma esplicita, si lasciano indovinare nelle nostre storie attraverso il quotidiano. E qui vorrei chiudere con la preghiera di colletta. O Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.